No? Ma se fossimo nati in Cina dovremmo essere dei confuciani, e se fossimo, se non addirittura maoisti, capite? Oppure se fossimo nati, ne vero, in Giappone dovremmo essere dei shintoisti o dei buddisti o qualcosa del genere. Quindi la religione sotto l'aspetto culturale sembra una cosa molto blanda, in fondo ci vengono incontro a noi cattolici, no? Quindi dovremmo accettare, come, non bisogna fare i duri, no? In fondo, ma guardate che lì noi ci lasciamo la nostra anima, davvero, è molto, non voglio essere esagerato, però è così, eh. Io mi sono spaventato quando sentii quel confratello non domenicano, ma comunque quel reverendo che gli chiedeva appunto come spiegava ai ragazzi certi dogmi come la Trinità, perché lui insegnava religione, cioè, ma come della Trinità non ne parliamo mica, no? Io sono caduto dalle nuvole e dico, ma come, di che cosa parlano in religione se non della Trinità, dell'Eucaristia, capite? No, si parla proprio di questi problemi della vita quotidiana, capite, no? Ecco, ora non dico, è chiaro che i problemi dell'etica ci sono, no? Però bisogna cominciare la dogmatica, poi si passa insomma alla teologia morale, no? Non è possibile indurre tutto proprio solo dai comportamenti umani, dalle vicende quotidiane, no? E questo racconto di questo autore sull'anticristo è impressionante, no? Perché dice in fondo, alla fine dei tempi lui prospetta una umanità assoggettata, unita, no? Una umanità veramente unita, ma nella unità massonica. C'è l'unità, proprio l'umanità, così la fratellanza, della fraternità della rivoluzione francese, no? Ecco, e in questa unità c'è una specie di capo del mondo intero, no? Una specie del padrone del mondo, che poi sarebbe appunto la figura anticristica, no? Il quale non è che combatte direttamente la religione, ma invita i rappresentanti del cattolicesimo, ortodossia e protestantesimo a riconciliarsi nella religione dell'uomo. Su queste potete essere tutti d'accordo, dice, no? Ecco, mettetevi d'accordo, ai cattolici spetterà promuovere così la vita sociale, ai protestanti spetterà promuovere lo studio, dei testi biblici. E agli ortodossi spetterà coltivare così questi riti folcloristici della liturgia, capite? Così ciascuno avrà il suo compito e i cristiani non daranno più fastidio a nessuno, capite? Solo che così i cristiani avrebbero tradito il nostro Signore. Eh? E infatti è cosa molto bella che in questa assemblea, cioè lui lo prevede come una specie di grande riunione di tutte le religioni, eccetera, no? E a un certo punto, di queste diciamo chiese, no? C'è la ortodossa, cattolica e protestante, alcuni passano a questo culto dell'uomo e altri dicono no, cioè insomma si oppongono, no? E a questo punto questo padrone del mondo, no? Chiede appunto ai cristiani, a quelli che sono rimasti fedeli, in fondo voi perché rimanete così attaccati al cristianesimo? L'unico motivo, hanno risposto, è il nostro Signore, vedete? È l'unico nostro bene, non ce n'è un altro, vedete? E questo è quello che mi preme, è così difficile proprio nella catechesi anche farlo capire, è che veramente non c'è altro che questo, la roccia, il fondamento, quell'unico nome nel quale ci è dato di essere salvati, non ce n'è un altro, vedete, sorelle care? Ecco. Non è un fenomeno così di cultura, di, non so, di una certa, vita sociale che si configura in un determinato modo, in un determinato tempo. No, si tratta di una dottrina divinamente, soprannaturalmente rivelata. Ecco com'è importante proprio tenere a questa specificità soprannaturale della fede. Allora dice appunto, San Tommaso in questo commento, non è vero che l'uomo deve avere l'umiltà di credere a Dio quando gli parla, no? È proprio un atto di umiltà, la fede è un'ubbidienza, come dice San Paolo, no? Hypakoe tes pisteos, ubbidienza della fede, e appunto l'ubbidienza suppone l'umiltà. Il libro dei Proverbi dice appunto, è bellissimo, dice, hai visto un uomo che si crede saggio? È meglio sperare in uno stolto che in lui. Vuol dire, il libro dei Proverbi ci persuade che chi si crede saggio è più stolto di ogni altro stolto, per così dire, capite? Cioè, nessuna specie di stoltezza è talmente perniciosa quanto non lo sia la superbia. Vedete, la superbia ottenebra la mente in un modo terribile. Soprattutto l'orgoglio intellettuale, tra tutte le specie dell'orgoglio, c'è forse solo l'orgoglio spirituale che può gareggiare con l'orgoglio intellettuale, capite? Giustamente diceva il Chesterton che l'orgoglio è meno innocuo quando ci si vanta delle cose meno nobili. per esempio sulla vanità, quando uno è tutto infatuato del suo aspetto e così si veste in modo ricercato, eccetera, no? Dice, beh, una specie di orgoglio, sì, non è un bene, ma insomma è abbastanza innocente, no? Ecco, non è un orgoglio molto sottile, insomma, no? Ecco. Poi invece se uno comincia a essere orgoglioso perché è intelligente, lì le cose si mettono già male, e se uno diventa orgoglioso perché è virtuoso, allora qua lì proprio siamo nel diabolico, no? Ed c'è un crescendo, capite, della rovina dell'orgoglio a seconda appunto del bene distrutto. Ed se l'orgoglio distrugge beni esterni, poco male. Se distrugge il bene dell'intelligenza, peggio. Se distrugge addirittura il bene dello spirito, una rovina, no? Ecco. Allora, vedete, in questo senso l'orgoglio intellettuale è una vera piaga, eh? Bisogna proprio mantenere, ed è così delicato, vedete, capire il Vangelo su questo punto, cioè mantenere proprio la beatitudine dei poveri di spirito. Beati i poveri di spirito, perché di essere il regno dei cieli, no? Ti ringrazio, ti benedico, il Padre che sei dei cieli, quella preghiera che è scaturita, quella lode del Padre che è scaturita al cuore del Salvatore, è comprensibilissima, vedete? Perché erano i dotti, gli intelligenti che ostacolavano la predicazione del Vangelo, no? Però notate bene questo punto, cari, perché spesso voi lo sapete quali sono così queste interpretazioni non buone di queste parti del Vangelo. Non è che che Gesù voglia dire che l'intelligenza come tale, come dono di Dio, sia un male. No, assolutamente. Vuol dire che l'intelligenza ripiegata su se stessa è un male. Vedete, non ha importanza se uno è molto o poco intelligente. Anche uno che è poco intelligente, se si ripiega in se stesso, è infatuato di se stesso e si chiude alla fede, no? Certo, capite, è come con le ricchezze esterne, dice appunto Sant'Agostino quando parla del voto della povertà, dice è molto più difficile disfarsi di ricchezze possedute piuttosto che non possedere nulla, in sostanza, capite? Vedete, quindi la povertà esteriore certamente favorisce molto la povertà interiore, no? Similmente anche una certa semplicità intellettuale favorisce molto l'umiltà in questo campo, no? Però di per sé non è un male che uno sia anche molto intelligente, purché sia umile. Anzi, si potrebbe quasi dire, più si è intelligenti, più si deve essere umili, capite? Vedete, altrimenti l'anima si rovina in un modo impressionante. Ora direi che quasi tutti i rifiuti della fede al giorno di oggi, tutte queste negazioni, queste apostasie, sono dovute proprio all'orgoglio intellettuale, che viene proprio instillato ai ragazzi proprio sin dalle prime elementari, si potrebbe dire. Proprio la volta scorsa quando ero qui, padre Francesco mi diede un testo per le scuole medie, no? Una cosa veramente da aver paura, come i ragazzi sono educati a questa mentalità che la Chiesa è un ostacolo epistemologico, sempre si rispolvera questo caso Galilei, ne vero gli scienziati assoldati dalla Chiesa, no, che dovevano dimostrare che la Terra è il centro del mondo, mentre gli scienziati aperti, tendenzialmente atei, sono gli eroi dello spirito, i martiri della scienza, capite? Un orgoglio spaventoso questo, vedete? Allora, in fondo, il nostro mondo pecca proprio con questa specie di stoltezza, vedete? È sapiente in tutto, fuorché della sapienza dell'umiltà intellettuale, vedete? Ha una prodigiosa intelligenza, ma l'orgoglio dell'uomo di oggi è ancora più grande della sua intelligenza, capite? Non si può negare che le conquiste della scienza e della tecnica sono prodigiose, veramente. Non so, la tecnica computeristica, per esempio, anche io adesso sto lavorando con questo aggeggio, è una cosa meravigliosa, capite? Cioè veramente agevola il lavoro in un modo, perché pensate, scrivete un testo, lo mettete su questi dischetti, no? E uno lo può adoperare ad libitum, no? Perché rimane lì dopo anni, insomma, no? Mentre, altrimenti bisognerebbe riscriverlo, no? Mentre lì è tutto immagazzinato dentro, no? Una cosa stupenda. Io poi mi meraviglio queste piccole cosette, capite, quei dischetti, quante cose ci stanno dentro, una cosa meravigliosa, vedete, veramente. Lì la scienza ha fatto dei prodigi, Un po' come la scrittura dice, no? Che non voglio che siano appunto questi prodigi l'anticristo che seducono le genti, no? Perché la scrittura dice proprio questo, no? Che negli ultimi tempi l'anticristo, quando, insomma, anche i precursori dell'anticristo faranno dei prodigi con i quali sedurranno molte genti. Non vorrei che si trattasse di questo. Ad ogni modo bisogna pure riconoscere, capite? Bisogna pure riconoscere che sono cose straordinarie, vedete? E la gente non capisce perché io, nonostante apprezzi queste conquiste della tecnica e della scienza, la gente non capisce perché io sono così ostinatamente rimasto al Medioevo. Mi piace di più il Medioevo, capite? Vedete? Perché non era stolto di quella stoltezza di cui è stolto l'uomo di oggi. Era stolto in tutto il resto, ma aveva la sapienza dell'umiltà. Il mondo di oggi possiede tutto, solo il tutto non possiede, per esprimerlo in modo paradossale, capite? Vedete? Noi sappiamo tutto, solo l'insieme del tutto ci sfugge, vedete? Le sue ragioni ultime, no? Certo, l'ideale è avere e metafisica e tecnologia avanzata, capite? Ma se si deve scegliere, opto piuttosto per metafisica e teologia piuttosto che per tecnologia avanzata, capite? Scelte un po' reazionarie, ma insomma mi pare abbastanza ben fondate nella realtà delle cose. Vedete, cari, allora bisogna accuratamente evitare questa stoltezza più perniciosa, che è la stoltezza dell'orgoglio intellettuale. In questo senso anche gli intelletti, ed è quello che i semplici non capiscono spesso e si lasciano così facilmente fuorviare, vedete? È un grosso pericolo per le anime, molto più di quanto mi pare che il clero oggi avverta, e non voglio adesso fare la Cassandra sempre che mi lamento, poi purtroppo ne è vero, generalmente non ho torto, ma ad ogni modo il fatto è questo, capite? Cioè, che prevedo sempre sciagure, vorrei predire anche cose più piacevoli, no? Io penso sempre al povero Geremia, no? Il Signore gli faceva sempre dire degli oracoli non molto, come dire, edificanti, no? Ecco, e però doveva ubbidire. Allora, vedete, il fatto è questo, che effettivamente c'è questa tendenza, no? Plagiare le anime, perché in fondo i semplici, notate bene, nonostante tutte quelle chiacchiere sulla cultura che raggiunge i vasti strati della popolazione, eccetera, la cultura diciamo proprio nella sua ultima perfezione non raggiunge per nulla i vasti strati della popolazione, questo sarà sempre il retaggio di pochi, pochissimi, perché capite, cultura viene dal collere, no? Cioè non è una cosa che si impara a scuola. No, una cosa molto, molto, molto sbagliata pensare che la gente ha cultura perché va a scuola e impara a leggere e a scrivere, capite? È un qualche cosa a cui ci si dedica continuamente, questo mai, come nel Medioevo, così oggi non lo possono fare tutti, insomma, no? E allora ci sono tanti che, diciamo così, non hanno quel senso, come si dice, critico nel senso buono della parola, no? E allora, siccome il professor tal dei tali ha detto questo, quest'altro, capite? Li corrono dietro, ma c'è un tale conformismo. Io mi sono sempre quasi divertito, ma ho pianto anche lacrime amare, capite? Nel 68, quando c'era questo non conformismo, i giovani sulle barricate, fantasia al potere, capite? Ma poi facevano esattamente tutto quello che diceva qualcuno di loro, che ne è vero, sembrava quasi una specie di tribù, capite? Quando il capo tribù diceva, adesso facciamo questo, ragazzi, tutti dietro, capite, vedete? Però tutti si sentivano spiriti molto critici e molto originali, capite? Una cosa persino spassosa, capite? Proprio perché questi poveretti erano completamente plagiati, no? Ma nel contempo pensavano di essere originali, di essere contestatori, insomma, a me non la fa nessuno, io sono uno che esamino tutto con esattezza, eccetera, no? Invece poi sono lasciati plagiare da questi convendite, non so più come si chiamavano, tutti questi cappucciani, vero, del 68. Vedi, un po' di questo 68ismo rimane tuttora, no? Cioè, c'è questa tendenza di dire, ecco, adesso il professor Umberto Eco scrive Il pendolo di Foucault, nessuno lo legge, è vero, perché poi pare che sia una cosa, però tutti credono, è vero, che non so, il Papa ha sbagliato lì o là, è vero, che la Chiesa è tutta un oscurantismo e via dicendo, capite? Vedi? Quindi in qualche modo tramite questi mezzi divulgativi l'orgoglio intellettuale, ecco, raggiunge anche i semplici, no? I quali non capiscono che non c'è titolo professorale, capite? Non c'è titolo professorale che possa salvare dinanzi a questa terribile stoltezza a cui allude qui il libro dei Proverbi. Vedete? Quel professore può avere, non so, 4 lauree, va bene questo discorso, può essere veramente bravo in tutti e 4 questi campi, però se non ha la saggezza dell'umiltà, nulla possiede. E i sprovveduti questo non lo capiscono, vedete? Quindi basta che uno faccia balenare qualche titolo accademico, no? E questi poveretti li corrono dietro, soprattutto poi naturalmente se dice delle cose davvero piacevoli, no? Quindi è chiaro che se uno appare con un messaggio non molto gradito ai più, no? È chiaro che fa più fatica. Vedete, questo è il pericolo dei nostri tempi, cioè che ci sia questa diffusione non tanto di cultura quanto di orgoglio intellettuale e quindi, nel senso vero e profondo della parola, di stoltezza. in fondo la nostra cultura, quella che si spaccia per tale, è una sistematica stoltezza, sistematicamente inoculata, questa sì, nei vasti strati della popolazione. Bisogna sapere questo sulle le care per reagire, no? Per pregare soprattutto tanto, che il Signore strappi le anime a questa tentazione. Perciò mantenere semplicità, non ha importanza, vedete, quanto uno è intelligente o quanto ha studiato. Di una sapienza tutti dobbiamo essere sapienti, della sapienza della fede, vedete, della sapienza della fede. Non dire io non lo credo perché prima devo verificare io e devo sapere, devo, eccetera, capite? Perché tante cose noi le crediamo, capite? Sarebbe proprio stoltezza straordinaria quella di dire io non credo nulla. Anche sul piano umano io devo credere tante cose, vedete? Se io dicessi al professore di storia non ci credo che c'è stata la seconda guerra mondiale, prenderei un brutto voto, capite? Giustamente, perché io devo credere ai cronisti, è vero che vi dicono, effettivamente nel 1939 è scoppiata la seconda guerra mondiale, no? Ecco, ci sono tante cose che io devo credere, anche umanamente, e perciò tanto vale, capite, se già crediamo a degli uomini, quanto più dobbiamo avere l'umiltà e la gioia di credere al Signore, no? Ecco, bene. Quindi il non fondarsi sulle proprie opinioni deriva dall'umiltà, sicché il luogo proprio in cui solo la sapienza, in cui solo la sapienza può prosperare, è quello di un animo veramente e sinceramente umile. Vedete, la sapienza vera non può prendere dimora se non in un animo umile. Uno spirito critico che dice bisogna che io vada a verificare, faccio l'esperimento galileiano, capite? Per quello che mi fa venire nervoso questa ideologia della scienza galileiana, no? Capite? Non come scienza, per carità, perché lì, capite, sono contento della tecnica computeristica che infatti è stato un regalino di Galileo Galilei, capite? Quindi non ce l'ho per nulla con lui, avete capito, eh? Però ce l'ho contro l'ideologia di quel metodo. Insinuare ai ragazzi tu al prete non ci credi perché tu devi verificare, devi sperimentare, tu non devi credere a questo aristotelismo delle cause finali perché non c'è altro che meccanismo nella natura, una cosa tremenda, sapete, in quel libro di padre Francesco che vi ho fatto vedere l'altra volta c'era per esempio la vicenda delle giraffe, no? Che mangiano le piante, no? Allora la giraffa che china il collo per mangiare le piante di bassa statura o che appunto così le mangia così a livello, insomma, alla sua altezza, no? Ecco, allora c'era questa didascalia, no? Perché le piante sono alte? Perché le giraffe con collo alto le possano mangiare, no? Perché le giraffe hanno il collo così alto? Perché possano mangiare le piante, come se ci fosse una contraddizione, capite? Mentre di fatto è vero l'uno e l'altro, capite? Cioè la natura è fatta in un modo tale che effettivamente le piante si sono adattate alle giraffe e le giraffe sono adattate alle piante e il buon Dio ha voluto per tutte e due che mangiassero, cioè che le giraffe mangiassero le piante a quella determinata altezza, capite quello che voglio dire? No, adesso per dirvi, vedete, anche se funzionasse quella dottrina darwiniana, proprio essa non può fare a meno del finalismo, capite quello che voglio dire? Vedete? C'è la dottrina della finalità, no? C'è in qualche modo di una creazione protesa dei fini, no? Con dei fini precisi, è l'unica possibilità per salvare la dottrina darwinista, perché l'adattamento all'ambiente come avviene se l'organismo non è finalizzato a adattarsi? In fondo loro stessi ignorant propriam vocem, come dice San Tommaso, no? Ignorano quello che loro stessi asseriscono in fondo, no? Ma è terribile come si insinua ai ragazzi sin dalle praticamente dalle elementari medie, no? Questa mentalità che la Chiesa è tutta oscurantista, tutta quella storia della creazione non è vera, c'è semplicemente il Big Bang all'inizio, poi tutto si evolve dalla materia inerte, è vero, si evolve la vita, dalla vita all'intelligenza e via dicendo. Vedete? Invece bisogna credere e bisogna avere il coraggio di dirlo anche, è vero, a tutte le età, dire occorre credere a Dio che si rivela, appunto. Tramite il dono della scienza lo Spirito Santo ci insegna a non fare la nostra volontà, bensì quella di Dio. E adesso passiamo dal piano dell'intelletto a quello della volontà, che d'altronde le due cose sono strettamente connesse l'una con l'altra, no? Prima bisogna assoggettare l'intelletto alla fede, cioè alla verità di Dio che si rivela, poi la volontà alla legge di Dio che si è rivelata. Ecco. Quindi vedete, in qualche modo la morale, l'etica, scaturisce dalla dogmatica, no? se io so che Dio è infinitamente buono, che Dio è onnipotente, che Dio mi ha creato, che quindi Dio è il mio Signore, no? Ecco, a questo punto io so anche che Dio ha ben diritto di comandarmi qualcosa, no? E scoprirò nella mia natura, da Lui creata, delle leggi alle quali io nel mio agire libero, morale, devo in qualche modo sottostare, alle quali devo ubbidire. Ecco, allora bisogna anzitutto riconoscere l'intelligenza divina superiore alla nostra, poi riconoscere la volontà divina superiore alla nostra, no? Ecco, lo Spirito Santo ci insegna di fare non la nostra volontà, bensì quella di Dio. Perciò con quel dono della scienza noi chiediamo che si faccia la volontà di Dio in cielo ed in terra. Chiediamo questo a Dio, un po' come un malato che vuole che si faccia la volontà del medico che sola può operare la sua guarigione. Vedete, noi quando diciamo Signore si faccia la tua volontà, proprio perché chiediamo in fondo la sottomissione della nostra volontà, la volontà di Dio, bisogna che quella preghiera, quando diciamo sia fatta la tua volontà, che la facciamo proprio umilmente. Vedete in che modo umilmente? Cioè chiedendo questo stesso dono della nostra ubbidienza a Dio, sottomettendoci a Lui. Perché infatti in qualche modo l'esempio del medico è significativo, no? Cioè io è chiaro che devo fare la volontà del medico per guarire, no? Nel contempo io non posso dire al dottore, se poi ci sono quei pazienti che si fanno la diagnosi, dico al dottore guardi ho quei acciacchi, quello, poi lei mi dà quelle medicine. Il medico, poveretto, è vero, rimane così, no? Dice qui proprio io non ho più niente da fare. Ad ogni modo, vedete, ecco, allora può talvolta succedere, no? Però generalmente il malato, se così ha giudizio, no? Allora lascia fare al dottore, insomma, no? Cioè dice, ecco, adesso il dottore ci guardi un po', veda quali acciacchione, però poi mi dirà quali medicine devo prendere, no? Vedete, così noi davanti a Dio, vedete, noi non sappiamo in concreto quale sarà la sua volontà, però ci consegniamo nelle sue mani, vedete? Diciamo, Signore, qualsiasi sia la tua volontà, è bene che sia fatta, vedete? Ecco, non è che noi gli dechiamo a Dio, sia fatta la tua volontà, ma come voglio io, no? Ma invece diciamo, Signore, sia fatta la tua volontà proprio come tu vuoi, come tu disponi. Ne abbiamo parlato un po' anche questa mattina, ma è giusto ribadirlo, vedete? Bisogna sempre avere questa pazienza, anzitutto con il Signore, che penso che se lo merita parecchio, no? Perché avendo Lui per primo tanta pazienza con noi, è giusto che anche noi ne abbiamo un pochino apparentemente con Lui, capite? E poi anche con noi stessi, vedete? Nel senso che veramente ci sono di quelle anime buone che vorrebbero farsi sante da un giorno all'altro, prese dall'entusiasmo, capite? Una cosa bellissima. E invece, vedete, anche in questo bisogna dire, Signore, sia fatta la tua volontà, con calma, sarà domani, sarà dopo 10 anni, pensate alle aridità, no? Ci sono stati dei santi che hanno avuto delle aridità prolungate per decenni, all'inizio un po' di consolazione e poi subito anni e anni di aridità, e hanno perseverato, che bella cosa. Allora bisogna proprio imitarli, no? In questo dire, Signore, certo è cosa giusta chiedere al Signore le consolazioni, Signore guarda come sono triste e solo e come mi sento oppresso e depresso, anche il salmista lo dice spesso, ci sono quei salmi di invocazione, la misericordia di Dio, è cosa bella quindi chiedere al Signore di consolare la nostra anima, no? Però sempre dicendo, proprio come Gesù nel Getsemani, una preghiera emblematica, quella che sia fatta la volontà del Padre, non quello che vogliamo. No? Bene, non dobbiamo dunque mai chiedere qualcosa a Dio come se Egli dovesse compiere la nostra volontà, ma piuttosto al contrario che si compia in noi e per mezzo di noi la volontà di Dio. Vedete, ogni preghiera è fatta così. Cioè, non è che in fondo io possa comandare a Dio quello che ha da fare, no? Come io al medico non gli dico quale terapia mi deve dare, ma aspetto che cosa dirà lui, così io a Dio chiedo solo questo, sia fatta la tua volontà, e poi farà il Signore, vedete? Ecco. Molto spesso ci sono dei buoni cristiani che vorrebbero condizionare la volontà del Signore, cioè quelli che dicono, Signore, sì, si faccia la tua volontà, però sai, mi piacerebbe tanto se la tua volontà in questa particolare circostanza coincidesse con le mie vedute, perché ho fatto un progetto così bello, guarda, vedi, in tutte le altre cose ti lascio libero, però su quel punto ti prego proprio di esaudirmi, vedete, ecco. Allora, non è un male, capite, di esporre la nostra anima, anche i nostri progetti, è tutto al Signore, però puoi lasciare tutto a Lui. perché lui è il padrone. Vede, in fondo con questa invocazione noi riconosciamo questo, la sua superiorità. Bene. Ecco, il cuore umano, conclude Santo Vaso questo commento, dice: il cuore umano è buono solo se si conforma perfettamente alla volontà di Dio. Su questo non ci sono dubbi, vedete? Solo in conformità al supremo bene, ogni altro bene è buono. Vedete, la misura di ogni bontà è Dio. È interessante, vedete, come questo scontro tra la religione dell'uomo e la religione di Dio, in fondo non è una novità. Già nell'antichità c'era quel sofista che si chiamava Protagora e che diceva: l'uomo è la misura di tutte le cose, delle cose che sono perché ci siano e delle cose che non sono perché non ci siano. Quindi sono io il padrone del mondo. Vedete, faccio il brutto e come si dice, il bello e il cattivo tempo, no? Ecco, vedete, no. Diceva Socrate, non l'uomo è la misura di tutte le cose, ma Dio. Vedete, già lui pagano riconosceva che al di sopra dell'uomo c'è l'intelligenza creatrice, no? E quindi anche l'uomo, come tutte le altre creature, vedete, anche l'uomo è buono non quando fa quello che gli pare e gli piace, libertà fraintesa, è vero, dalla nostra mentalità attuale post-rivoluzionaria, cioè dopo la rivoluzione francese, no? Non quando l'uomo fa quello che gli pare e gli piace, ma quando con la sua libertà si conforma ai dettami della legge di Dio. Ed è solo dalla conformità alla legge di Dio noi siamo veramente uomini. E questo è il vero umanesimo cristiano. Il Santo Padre non si stanca mai di ribadirlo, ma è così poco ascoltato, capite? Lui ci prova, vedete, poverino, veramente io sento tanta simpatia, non con lui, proprio simpatia, nel senso di soffrire con lui. Perché lui ci prova naturalmente con le buone, no? E non è il caso di farlo diversamente. Allora ci prova con le buone, perciò cerca da buon pastore di anime di partire da quello che tutti possono comprendere, no? Allora, siccome adesso c'è questa religione dell'uomo, anche il Papa parte dall'uomo, però non per fermarsi all'uomo, ma per dire: noi saremo pienamente uomini solo se saremo perfettamente religiosi e cristiani, cioè sottomessi a Dio. Questo è il vero umanesimo. Paradossalmente, proprio quello che gli atei cercano come un assoluto, non lo troveranno, perché quell'assoluto non è assoluto ma è relativo e può essere veramente se stesso solo in relazione al suo superiore, cioè in relazione a Dio. Vedete? Non c'è vero umanesimo se non quello cristiano. Ecco perché le vie della Chiesa sono le vie dell'uomo, proprio perché sono le vie di Dio, capite? No? Cioè, quella via che conduce all'uomo è in fondo la via di Dio, no? Non ce ne sono altre. Bene, Giovanni 6,38, sono disceso dal cielo, proprio oggi c'è nel Vangelo, sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Proprio in questo Gesù, nella sua incarnazione, ci lascia l'esempio di quello che dobbiamo fare anche noi. In fondo, vedete, l'incarnazione è emblematica per ogni uomo, e bisogna andarci piano con queste affermazioni che sono belle ma delicate dogmaticamente. Comunque è vero, come lo esprime il pontefice nella Redemptor Hominis, no? Quando dice in Cristo, adesso lo cito liberamente ma voi vi ricorderete, dice in Cristo Dio è divenuto vicino ad ogni uomo. È verissimo, vedete, non nel senso che c'è una specie di incarnazione collettiva, capite, questo sarebbe forzare le cose, ma nel senso che ogni cristiano riproduce in sé l'immagine di Cristo. E l'immagine di Cristo quale è? Due nature in una sola persona, vedete? Così la volontà di Dio deve essere fatta nostra in modo tale che la nostra volontà umana sia continuamente in perfetta trasparenza